Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
Buonasera a tutti, questa sera abbiamo con noi Francesca Totolo e presenteremo il suo ultimo libro, Emergenza Antifascismo. Sono in tutte le campagne elettorali degli ultimi tempi e ogni volta che governa un governo non di centrosinistra sentiamo parlare di emergenza fascismo, aiuto, stanno arrivando i fascisti, la dittatura e amenità varie. Questo libro, diciamo, è la risposta al fatto se c'è un'emergenza eversione in Italia, da quale parte arriva? Vuoi dire qualcosa tu?
Faccio una domanda.
Faccio una domanda?
Sì.
Okay. Questo atteggiamento costantemente accusatorio e che tende a portare questo clima emergenziale, diciamo, a continuare questo clima emergenziale, ha una serie di conseguenze. Tende, vale a dire, a rendere lecita l'azione violenta di certi gruppi. Ci sono delle forze politiche principalmente che hanno fatto questo. Vuoi darci qualche guaglio?
Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie di essere venuti, grazie a Rasso di Bastoni che per l'ennesima volta ospita me e un mio libro. Vabbè, tra un po' mi rivedrete di nuovo perché sono in scrittura del mio quinto libro, che tratterà un altro, diciamo, tema molto molto, diciamo, saliente in questo periodo. Abbiamo visto quello che è successo in settimana in Europa, che un ragazzino di 16 anni è stato ammazzato da una banda di nuovi francesi a Bregol. Abbiamo visto ieri, anche se poi, diciamo, le notizie hanno virato sul pericolo estrema destra a Dublino, quando un naturalizzato irlandese algerino ha tentato di sgozzare tre bambini fuori da una scuola. Questo è quello che, diciamo, che sarà che tratterà il mio quinto libro. Per quanto riguarda invece Emergente Antifascismo, che presentiamo questa sera, cosa si può dire? Si può dire che questo libro innanzitutto nasce da un'esigenza, no? Di quasi mettere i puntini sulle i. Quando a ogni tornata elettorale, che sia politica, amministrativa, regionale, è tirato fuori lo spauracchio dell'emergenza fascismo. E quindi io mi sono chiesta, ma è reale? È vera? In questi ultimi anni c'è stata veramente un'emergenza, violenza, fatta dall'estrema destra, dal fascismo in Italia? Allora, io non sono partita con una tesi costituita in questo libro, ho detto facciamo ricerche, però a differenza di quello che fanno alcuni giornalisti di sinistra, io non sono partita da una tesi confezionata, come un Perizzi ad esempio. Io ho approfondito proprio la questione giudiziaria, quindi sono andata a spulciarmi le sentenze di Cassazione, quindi le sentenze irrevocabili, le sentenze definitive, e da qui è nato il libro che è diventato una mappa delle violenze degli antagonisti, degli anarchici in Italia, diciamo, negli ultimi 10 anni. E che cosa ho scoperto nelle mie ricerche? Ho scoperto che negli ultimi 10 anni la sinistra ha usato l'antifascismo militante come l'arma. Come un'arma da una parte, come spauracchio dall'altra. Perché, come se ne stava prima anche discutendo con un giornalista che è venuto stasera, la sinistra spesso usa come spauracchio, no? le violenze degli antagonisti, come è successo qua, ad esempio a Torino. Perché questi antagonisti, questi anarchici, vanno sempre a fare guerriglia nelle strade, staccando negozi di privati, auto di privati? Perché non vanno nei palazzi? Perché forse questi antagonisti ricevono soldi da qualcuno, no? E ricevendo quei soldi non possono mordere la mano appunto di chi questi soldi gli dà. E questa è la cosa, diciamo, l'assunto fondamentale che ho voluto stigmatizzare nel mio libro, no? Perché non è un libro giustizialista, io sono estremamente garantista, perché in carcere ci sono, diciamo, sia i neri che i rossi. Quindi io sono tutto fuorché che giustizialista, sono garantista, estremamente garantista. Secondo me, come ho raccontato anche nella morale sinistra, per me tutti hanno diritto di parola dopo che hanno pagato il proprio, diciamo, proprio conto con la giustizia. Però anche in questo caso, come molti brigatisti e terroristi rossi che non hanno mai pagato, eppure adesso sono qua a raccontarci la morale su come dobbiamo vivere e pensare noi, quando non hanno mai pagato un giorno per quello che hanno fatto. E questa è la differenza. Differenza che, diciamo, chi ha fatto casini negli anni caldi, negli anni 70, 60, 70, inizio 80, da una parte quelli, diciamo, rossi sono tornati a tutti gli effetti, diciamo, nella società. Quindi tornando a fare giornalisti, tornando a fare editorialisti, tornando a fare anche conduttori televisivi. Mentre i neri sono stati ghettizzati, anche se hanno pagato, e ancora adesso non possono parlare perché? Perché sei un fascista. La sinistra in questi ultimi 20-30 anni, perché prima non succedeva questo, anche a me, cioè ti tacciano subito, tu sei un fascista. Che per loro, teniamoci bene, è tutto fascismo, tutto quello che va contro quello che dicono e fanno loro è fascismo. Quindi tutti in questa sala siamo fascisti, anche chi non lo è magari effettivamente, perché la pensiamo diversamente da loro. Quindi sei fascista, quindi tu non hai spazio politico di parola, libertà che è sancita dalla Costituzione, che loro tanto rivendicano, tu non hai spazio mediatico, non puoi avere spazio mediatico, non puoi avere spazio politico, non puoi avere neanche lo spazio sociale. Io mi sono resa conto di una cosa, facendo un po' fuori tema ad hoc, ma ci sta, anche un po' l'attualità, no? Quello che è successo in questi ultimi giorni. Luca Sofri, che è il figlio di Adriano Sofri, che è stato condannato per, diciamo, la stagione stragista, e ha pagato anche se in minima parte quello che ha fatto, era stato uno dei fondatori di Lotta Continua, lui e il figlio, e oggi ha scritto un post dicendo che chi non ammette l'emergenza femminicidio in Italia è un negazionista. Cioè, a me, ecco, questo è un po' come lo stigma di fascista, non è, adesso non è più tanto fascista ma sei negazionista, cioè dire che non esiste, anche se lo premetto, una donna uccisa sembra una donna uccisa di troppo, però non c'è un'emergenza femminicidio in Italia, perché l'Italia, che ne dicono del patriarcato tutto quello che vogliono loro, è uno dei paesi europei dove avvengono meno femminicidi, ancora meno di quei paesi del nord Europa dove sono tanti indottrinati al woke, al femminismo, ai corsi di educazione sessuale fatti nelle scuole. E però se tu lo dici sei negazionista, perché ormai il negazionismo è diventato lo stigma per cui sono stata io anche tanto attaccata, no? Una trasmissione della Sette con cui adesso ovviamente sono in causa per risarcimento danni, mi ha tacciato di essere negazionista del Covid, ma non perché io il Covid l'abbia negato, teniamoci bene, io so che sono morte persone per il Covid, ma perché? Perché sono critica, perché ho criticato le imposizioni che ci sono state fatte per 2 anni e mezzo, perché ho criticato quando è venuto meno il diritto al lavoro dei cittadini italiani, che è sancito nel 1° articolo della Costituzione. E questo è fondamentale. Quindi ancora prima del diritto della salute degli altri, è nel 1° articolo della Costituzione, uno, quindi vale gerarchicamente più degli altri. E per questo sono diventata anche negazionista del Covid, quando ho scritto un libro sul Covid. Quindi, scrivere di questo Covid sei negazionista, vabbè, fa molto ridere, questo. E quindi adesso si usano, no? Indistintamente il termine fascista e negazionista, se è negazionista adesso dei femminicidi, dell'emergenza femminicidio, se è negazionista del clima, perché dici che se a nonna Giuseppina facciamo comprare l'auto elettrica, il problema del cambiamento climatico non si risolve, ok? Anche perché sì, c'è una componente, diciamo, dell'uomo nel cambiamento climatico, ma più, è una, più, come dicono i più illustri scienziati, anche se sono rimasti pochi, perché molti si sono venduti, che comunque il cambiamento climatico di origine antropologica è minimamente, una parte minima, un percentuale rispetto a quello che è dovuto comunque all'attività di altre fonti, che è quella ad esempio del sole. Però anche lì sei negazionista climatico, sei negazionista del Covid. Cioè stanno, il problema è che dando tutti del fascista e dando tutti del negazionista, stanno proprio privando le parole del loro reale significato, stanno banalizzando. Come dire che Filippo Turetta, che ama il mostro che ha ammazzato Giulia Cecchettin, è il figlio sano del patriarcato, perché tutti voi uomini siete colpevoli. Eh no, no, primo il reato è personale, per fortuna, grazie a Dio, ok? Non riguarda la categoria, non riguarda un genere intero. Seconda cosa, se proprio vogliamo dirlo, è il figlio sano di questa società progressista che ha reso i figli, ha reso i ragazzi incapaci nel sentirsi dire un no. E questo è il vero problema. Ha reso i ragazzi invertebrati, che non riescono a reagire comunque a una negazione, perché probabilmente i loro genitori non hanno mai detto no. E non è il patriarcato, è il figlio di questa società attuale, progressista, woke, come volete chiamarla voi. E nel mio libro cerco anche di fare questo passaggio, no? Di dire, urlare l'emergenza fascismo, quando comunque i maggiori attentati, agguati, violenze anche sessuali, guerriglie, sono state commesse comunque da antagonisti e da anarchici, perché questa è la realtà delle sentenze, no? Io non faccio un'informazione, cioè, diciamo, di tipo editoriale, io faccio un'informazione abbastanza scientifica, no? Mi baso sui dati, e i dati non sbagliano, no? Come dire che il 40% e le violenze sessuali in Italia vengono commesse da immigrati, non è razzismo, è la verità dei dati, ed è quello che ho fatto l'emergenza antifascismo per inquadrare le violenze degli antagonisti e degli anarchici, anche perché a differenza di tanti paesi in Europa, comunque nel mondo, gli anarchici in Italia hanno lo stigma dell'antifascismo, l'abbiamo visto perfettamente con le proteste, le manifestazioni che ci sono state in favore di Alfio Cospito, che c'era comunque lo stigma dell'antifascismo, quindi non sono veri movimenti anarchici, perché l'anarchico vero non riconosce fascismo, antifascismo, non riconosce lo Stato, quindi non riconosce nessun tipo di ideologia. Quindi questi, gli anarchici in Italia, anche se fanno parte comunque di un mondo, diciamo, transazionale, come dicono quelli bravi, hanno comunque lo stigma dell'antifascismo, perché in Italia non si riesce a uscire da questa cosa, perché sei fascista o antifascista, nel termine più generale possibile. Già, vi attacco più forte, non lo so.
Alleggeriamo un po' l'atmosfera. Parlaci un po' dei rapporti tra i centri sociali, gli antagonisti e gli immigrati, perché diciamo loro in teoria hanno preso questa categoria come i loro noi, sulla carta come i loro noi protetti, i nuovi marginalizzati della società. In realtà poi non hanno sempre un rapporto né così idilliaco né così chiaro, nel senso delle volte, vabbè, spiegaci tu.
Esattamente, tra l'altro ci rifacciamo ai 20 successi proprio qua a Torino, no? Quando c'è stata la prima manifestazione, ad esempio, contro il lockdown qua a Torino, che c'erano un po', diciamo, diverse anime, no, in piazza, e c'erano anche i leader di Escatasuna, che è, diciamo, il più famoso centro sociale che c'era, che ormai rimane ben poco, qua a Torino. Loro praticamente, quando hanno visto queste, diciamo, seconde generazioni, come dicono quelli buoni, no? Quindi figli degli immigrati, più o meno con cittadinanza italiana, arrivare in piazza e spaccare tutto, spaccare le vetrine dei negozi del lusso per rubare quello che c'era dentro, no? Guardate che bravi questi baluba, che come sapete non è proprio un termine lusinghiero per chiamare degli immigrati. Li potremmo soldare perché ci potrebbero tornare utili, ovviamente utili a fare violenze, perché questi non sono, diciamo, non hanno nessuna matrice
ideologica.
Cioè, quelli non arrivano a far casino, appunto, non ne fregava neanche niente del lockdown, non arrivano a far casino a rubare, come abbiamo visto che hanno fatto ad esempio in Francia durante le proteste, dopo che Ratto ha ammazzato da un poliziotto quel ragazzino di 17 anni, come abbiamo visto che hanno fatto poi dopo la morte di George Floyd, che antifascisti e BLM hanno messo a ferro e fuoco le principali città americane, ma loro sono bravi e loro possono farlo. Invece in Irlanda, cattivi destra, hooligan, merde, avete incendiato Dublino, dovete morire tutti, ecco. E quindi volevano soldare questi, beh, non hanno fatto in tempo però, perché nel frattempo è arrivata la procura di Torino, che non so per quali interessi, perché sinceramente forse perché hanno pensato, in questo caso forse hanno esagerato, hanno pensato forse troppo i piedi, diciamo, al potere, e hanno fatto partire questa maxi inchiesta dalle proteste, dalle sommosse in Val di Susa ad altre, diciamo, manifestazioni violente di guerriglia a Torino. Hanno fatto partire questa mega, diciamo, inchiesta dove hanno fatto veramente un fascicolo, io l'ho letto tutto, sono venuti diversi giorni perché sono 800 pagine, se non ricordarmi, dove hanno veramente intercettato tutte le loro comunicazioni private e quant'altro. Insomma, alla fine di questo fascicolo il GIP ha rinviato un giudizio, 12 tra i capi di Escatasuna. E tra l'altro, se in un primo momento il GIP aveva, diciamo, scartato tra le ipotesi di reato l'associazione sovversiva, la procura poi aveva fatto ricorso, alla fine il GIP ha riconosciuto invece l'associazione a delinquere, che diciamo che per chi fa politica è un, non è il massimo della vita, perché la situazione soppressiva è qualcosa di comunque di politico rivoluzionario, diciamo così. Associazione delinquere, sei un mero delinquente che agisce con un consorzio, quindi sei un delinquente, punto. E appunto in queste intercettazioni della procura appunto si legge, diciamo, il pensiero che hanno veramente gli antagonisti degli immigrati, ovvero Sombaluba, da usare come manovalanza per fargli guarire in città, che devono stare ben lontano dalla loro, dai loro stabili. Infatti andavano in giro a picchiare i pusher africani, non perché la droga è male, no, perché gli attiravano le guardie vicino a casa loro e poi davano queste case occupate da loro agli immigrati. Però se gli immigrati non pagavano il pizzo, perché di pizzo si tratta, venivano menati. È il caso di un nigeriano che era stato pestato, per questo ha denunciato, un altro che era in questa occupazione di Scatasuna insieme con la moglie e il figlio, è stato picchiato a sangue perché per qualche mese non ha pagato il pizzo, perché era un affitto, diciamo, ovviamente a prezzo sociale, diciamo così, ma era un pizzo a tutti gli effetti, era un affitto. Ecco, questi, cioè, questo sono quello che veramente loro pensano degli immigrati. Una scena, no, che penso che molti di voi si ricorderanno, l'antagonista per eccellenza, la tuta bianca, quello che è andato a far casino al G8, qua Casarini, no? Che poi si è illuminato sulla via di Damasco, si è convertito ed è diventato salvatore di migranti a suon di champagne dato da società di armatori esteri. E lui, durante un corteo dove c'erano anche questi immigrati, diciamo fuori microfono, è stato intercettato da Striscia Notizia, senza microfono diceva: fateli venire davanti sti immigranti di merda, ok? Poi però con il microfono: fratelli immigranti, venite avanti, no? Ecco, cioè questa è l'ipocrisia dell'antagonismo della sinistra, un todo, no? Perché poi adesso Casarini è stato assorbito dalla sinistra, un po' come, è un po' un sumoro, no? Un sumoro che invece di andare con gli stivali sporchi di fango fintamente alla Camera, ok? Che lui si è comprato la casa vendendo un libro che ha scritto. Io questo dovrei averne quattro case. E invece non è, cioè non è che tu vai in banca e dici: salve, chiedere un mutuo di 300.000 euro quasi, vi lascio qua i miei libri, mi date il mutuo? Sì, sì. Subito proprio, ecco. Cioè, tra l'altro avevo fatto un calcolo, insomma, aveva guadagnato dalla vendita di questi libri 10.000 euro, che le dire, come garanzia di un mutuo. Infatti, se voi vi andate poi a vedere quello che aveva dichiarato nel 2022 su Mauro, sono 9.000 euro in un anno alle imposte, cioè, capito? Ecco, cioè, ci rendiamo conto, no? Ma lui non sapeva niente, e poi comunque sua moglie ha diretto l'eleganza. Come gli immigrati hanno diritto dell'eleganza quando spaccano le vetrine per rubare, la stessa cosa, cioè alla fine non cambia, anzi, questi sono dei ragazzini. Sua moglie non era più ragazzina. Comunque adesso il processo chiarirà, adesso la moglie e la suocera sono ai domiciliari, hanno fatto ricorso, gli è stato bocciato. Penso a questo povero smoro si trova tutto il giorno in casa sua moglie che gli fa la comunque una cosa, scusate, una piccola digressione sul patriarcato, scusate. Però è questo, cioè alla fine, no? Somaro era diventato l'angelo dei migranti, del diritto degli immigrati, andava in queste baraccopoli al sud, no? Dove gli immigrati vengono sfruttati. Però si scopre anche che li usava i poveri diritti, i poveri sfruttati, che poi si ricollega al fatto che la sinistra ha aperto i porti a 1 milione di immigrati e una delle conseguenze, cioè, oltre all'abbassamento del costo del lavoro e diciamo a una competizione falsata nel mondo del lavoro, c'è stato anche lo schiavismo 2.0 in Italia, quando non c'è mai stato lo schiavismo in Italia, ci siamo diventati l'America dell'Alabama, ragazzi, e dove sono tutti i poveracci che lavorano per 2 euro all'ora, 12 ore al giorno, e poi tornano a dormire nelle baracche dove non c'è acqua, dove non c'è elettricità, dove non c'è gas. Cioè, questo non c'è mai stato in Italia. C'è stata tanta povertà in Italia, ma mai degli immigrati sfruttati in questa maniera. E però la sinistra va bene, perché se no chi raccoglie i pomodori? Citazione al Mamonino. Ecco. Loro ragionano così, e così ragiona anche l'antagonismo, no? Cioè, per loro sono un mezzo, sono quello che diceva Marx, no? L'esercito industriale di riserva per la sinistra, per andare a lavorare al di sotto comunque delle tutele sindacali, e poi i sindacati, vabbè, per loro per 3 anni hanno manifestato contro il fascismo, e poi adesso si svegliano e dire forse non va benissimo il mondo del lavoro dopo 3 anni. Va benissimo però che questi lavorino, no? Per un pezzo, per un tozzo di pane. Perché poi c'è tutta la cosa che fanno rimessere il paese di origine, quindi la finanza ci guadagna, visto che è tutto un circolo, no? È un circolo che tra l'altro hanno messo in ballo loro in Italia.
Sempre parlando di questa cosa degli immigrati, c'è un aneddoto molto carino, secondo me. Nel momento in cui c'è un centro sociale, se non sbaglio, a Milano, che viene, diciamo, all'ordine di sgombero, non sgomberano ovviamente, ma a un certo punto vengono cacciati da un gruppo di immigrati che gli occupano il centro sociale, e quindi rimangono a piedi. E poi chiamano la polizia, forse.
Adesso non ricordo. Sì, antagonisti chiamano la polizia
per difendere il centro sociale.
Perché erano asserragliati dentro il cesso.
E hanno rubato il posto occupato. Un'altra cosa, secondo me, che colpisce molto sono le cifre economiche di cui si parla, cioè i soldi che riescono a far girare i centri sociali. Se uno pensa alle fatiche che facciamo noi per tenere aperto un locale, loro invece riescono ad avere cinema di lusso, tutta una serie di strutture. Questo sempre ovviamente poi una connivenza con la politica. Forse Napoli è uno dei casi più, è stato uno dei casi più eclatanti insieme a Roma, se vuoi dirci anche di questo, le cose che secondo me può essere interessante.
Perché fanno tanto gli antagonisti con il sedere dei contribuenti italiani, no, perché così è facile, facciamo tutti gli antagonisti rivoluzionari, cioè prendendo i soldi comunque dei poveracci che si alzano e mettono che vanno a lavorare, sì, perché i fondi del PNRR, quindi quelli che tutti noi pagheranno i nostri figli, pagheranno i nostri nipoti e via andare, questi fondi finiranno nelle tasche degli antagonisti, perché questi fondi verranno usati a Roma per ristrutturare l'export fluviale, 11 milioni se mi ricordo bene, scusate ma le cifre sempre mi sfuggono, nella precisione comunque un valore così, quindi l'export fluviale, un'occupazione dei compagni che riceverà 11 milioni di euro per ristrutturare, poi rimarrà tra gli altri di proprietà loro. La stessa cosa avviene a Napoli, dove 2 centri sociali, l'ex Lido e l'ex OPG di Esopazzo, riceveranno 14 e 16 milioni di euro per ristrutturarsi e poi rimarranno nella loro disponibilità. Cioè, ma vi sembra questo il caso? Cioè, soldi di tutti noi, perché questo è. Perché la politica, la sinistra, sia a Roma che a Napoli, la sinistra ha istituzionalizzato i centri sociali. E questo è il problema, sono il loro braccio armato. Sono quelli che gli risolvono i problemi in strada. Sono quelli che fanno zittire determinate realtà. Non sempre ce la fanno, ovviamente. E noi gli diamo questi soldi. Questi soldi per delle occupazioni, perché sono occupazioni. Cioè, quello che fa ridere è che non c'è nel libro perché è successo dopo, che adesso la giunta quartiere a Roma ha pensato e ha anche messo una mezza bozza nel piano case di regalare uno stabile enorme a quelli del Spinta Lab. È una fazione enorme di compagni che dal 2013 occupano questo stabile, e in questo stabile, oltre che la maggior parte degli occupanti che ci vivono sono immigrati e spesso sono clandestini, quindi creano anche una sorta di disagio e degrado nel quartiere. Però se fosse questo ci può anche stare, io sono per dare un contento alle persone in difficoltà, però questo ci può stare. Però il problema è che questi, cioè gli antagonisti, i movimenti per la Casa Rossi che hanno occupato questo stabile, guardano un casino di soldi, perché lì c'è una sala enorme dove fanno concerti, serate, rave, ovviamente tutto esentasse, però facendosi pagare. Facciamo pagare il biglietto d'ingresso, lo champagne, perché lì bevono anche i compagni, bevono champagne, la Gus Caviar, no? Ecco. E tutto esentasse e lì va tutto bene. Questo è il famoso centro sociale dove arrivò il limousine del Papa per riattaccare la corrente, perché avevano un debito di 300.000 euro. Ma lì la corrente non serviva ai residenti, serviva per fare le feste. Infatti dopo qualche mese ci fu un capodanno e questi sorditi hanno venduto più biglietti rispetto alla capienza della sala dove facevano la festa, e ci fu una mezza sommossa perché a un certo punto non riuscivano più a entrare, e quindi quelli che erano rimasti fuori hanno chiamato le guardie, no? Cioè delle scene fantastiche.
Anche morto qualcuno cercando di scavare.
No, l'università. quella università che i compagni avevano fatto una festa all'università Roma 3, mi sembra, e un ragazzo per accedervi è morto perché è rimasto conficcato nella cancellata. Ovviamente questo non avrà rimborso né niente, perché era prende quella zona occupata, no? Vediamo, no, le continue occupazioni anche delle scuole dell'università a Roma, la scienza politica a Roma è continuamente occupata per un motivo o per l'altro, contro il fascismo, per la Palestina, che quello ci sta anche, però continua a occuparla. Aveva fatto ridere qualche mese fa che non avevano permesso, hanno occupato scienze politiche, dovevano andarci a parlare, a fare una conferenza con il fascistissimo di Capezzone. Capito? Il fascistissimo di Capezzone, che saluto molto calorosamente, che tra l'altro mi ha citato anche nel suo ultimo libro, ha citato il libro e ha citato me, e fa ridere, no? Cioè c'è un'intera ala centrale, tra virgolette, dell'Università Federico II di Napoli, che è occupata da Storia e Memore, e tra l'altro infatti è la zona peggiore di Napoli, tutta scarabocchiata, uno schifo pazzesco, quartiere sanitario quella zona. Beh, un po' come a Palermo, quanto tempo ci hanno messo per sgomberare l'università dai compagni che avevano occupato, cioè per metà, quasi metà dell'università, stanno facendo anche violenze, no, contro chi non voleva, non voleva più quell'occupazione, ci sono stati anche gravi episodi di cronaca. Ma loro sono fatti così, loro, e poi vivono di questo parassitismo, cioè fanno i rivoluzionari e poi vivono attaccate le sottane dei partiti di sinistra istituzionale, perché tutti i centri sociali che ci sono in Italia, la maggior parte o sono in occupazioni o sono in sale stabili del comune dati in uso gratuito,
o con affitti che risalgono agli anni 70
eh?
O con affitti che risalgono agli anni
sì,
70
sì, 10 con affitti sono 10 euro al mese, cioè sapete, cioè, gli altri partiti, gli altri movimenti con 10 euro al mese quante sezioni potrebbero aprire. Cioè questa è una grave ipocrisia e un cortocircuito, no? Perché tu non puoi fare rivoluzionare con i soldi del bambino del PD, perché allora sei più rivoluzionario, allora fai parte del sistema. Ma infatti questi personaggi fanno parte del sistema, cioè è questo che diciamo che vuole essere anche un vero messaggio di emergenza antifascismo.
Sempre parlando di cortocircuiti, ne abbiamo visti due, diciamo quello degli immigrati e questo qua, il terzo è quello riguardante la violenza. Penso che la sinistra, diciamo, il mondo antifascista, istituzionale condanna fortemente la violenza sulla carta, se non altro. La condanna, nel senso che addirittura nell'introduzione del libro, che è molto carina secondo me, viene detto che addirittura nell'ultimo ventennio, diciamo, viene dato sempre più peso alla staffetta partigiana che non ha sparato un colpo, piuttosto che non al partigiano che è combattente, diciamo, che è una figura forse più mitologica che non reale, ma diciamo che sarebbe quella su cui dovrebbe fondarsi l'antifascismo, se vogliamo, no? E addirittura arriva a rinnegare la sua essenza in virtù di questa negazione della violenza. Questo perché, secondo te? Nel senso, e poi ovviamente vabbè, schizofrenicamente sovvenziona, poi aiuta questi che sono stati i portatori maggiori della violenza in Italia. E c'è un motivo, secondo te, per cui c'è questa dicotomia tra le due?
Beh sì, certo, allora è il motivo principale, no? Che fa parte dell'ideologia dem, woke, no? Che è quello di trattare reale anche la gioventù, no? Quindi renderà di svirilizzarla, no? Perché la violenza è brutta e cattiva, sì, è vero, la violenza in determinati contesti è proprio brutta e cattiva, ma altra può essere, cioè quella rabbia fa parte anche dell'essere giovane, no? Fa parte quello di diventare grande. Se tu questa rabbia la comprimi, poi esplode e vediamo poi in alcuni casi di cronaca, no? Come quello appunto dei femminicidi e tutto quanto, perché è lì, no? Quando tu continui a comprimere, continui a svirizzare l'uomo e invece a rendere donne virago, succede proprio questo, e infatti è questa dicotomia, no? Non si parla più del partigiano che sparava i fascisti, ma si parla della staffetta partigiana che non ha mai sparato un colpo, che al massimo faceva la spia da una parte all'altra, che poi è quello che è il PD adesso, no? È un partito da becchine, ma del pettegolezzo, del andare a vedere quello dell'altro partito cosa ha fatto. Oddio, ha fermato il treno Frecciarossa in una stazione come se quello fosse un problema, quando il loro leader, che era Renzi, si era comprato l'aereo e si faceva portare dall'Albania a Courmayeur dall'aereo per farsi i cavoli suoi, cioè prendiamoci contro, no? L'ipocrisia. Cioè, il problema non è la rabbia, il problema non è la violenza, il problema è anestetizzarci, ed è questo, no? Per questo che c'è questa cosa di stigmatizzare la violenza, la rabbia, l'odio, di tacciare tutto come odio, anche quando dici la verità. No, io in questi giorni l'ho proprio visto anche sui social, tu sei una seminatrice d'odio perché dici che l'accoltellatore di bambini di Dublino è un algerino naturalizzato irlandese, ma dove è l'odio? È la notizia, cioè quella è la notizia, non c'è altro, la notizia è quella, che questo dopo 20 anni, che viveva comunque in Irlanda, si è sentito ancora legato alle sue origini, come giusto che sia, vabbè, ovviamente non quando poi andare a sgozzare i bambini irlandesi, però comunque era quella la notizia. Che possono passare i decenni, come lo vediamo in Francia, la radice alla persona, l'identità, la cultura, la professione, non gliela togli. Soprattutto determinate culture non possono essere assimilate alla nostra, non perché la nostra sia migliore o peggiore, non faccio la scala delle qual è la cultura più bella, qual è la cultura giusta, no, sono culture differenti. E con alcuni tipi di culture, la cultura europea non si può assimilare, punto. Quindi non essendo assimilabile, non è integrabile. Lo vediamo in Francia, lo vediamo in Svezia, lo vediamo in Inghilterra, lo stiamo vedendo in Germania, che è sempre peggio la situazione, e lo vediamo anche in America, no? Il mente un po' non esiste. Si creano quartieri, si creano ghetti, no? C'è una town, è l'Inter Italy, il quartiere nero, vabbè, le riserve indiane, vabbè, quello è proprio il massimo, no? E quella era a casa loro, sono state ridotte a riserva, no? Quanto siamo buoni noi occidentali, no? Quando andiamo a fare queste cose, quindi la nostra non è migliore come cultura, eh? Infatti non mi voglio innalzare a questo. Però ci sono alcune culture che soprattutto quando arrivano in massa, non va bene, perché se ci sono pochi, questi possono comunque perlomeno non integrarsi, ma diciamo morbidirsi verso la nostra cultura. Se no succede come a Monfalcone, dove il 30% è di origine straniera e hanno delle, e questo 30% ha praticamente delle leggi sue, dove le donne non vanno a lavorare, appunto la parte locale, dove non, la maggior parte delle donne non parlano neanche italiano, nonostante siano da anni e anni che sono qua, dove il padre che va a parlare con i docenti a scuola, dove la donna è quello che si scrive una donna italiana, nel senso, no? È schiava comunque di una cultura che è una diversa, diciamo così, fase evolutiva, diciamo così, ci può stare, comunque nel Medioevo noi donne non vivevamo in queste condizioni, perché comunque non è, anche quando dicono tanto brutto del Medioevo, non, è, non era proprio così. Eppure la sinistra continua a dirci che invece esiste il multiculturalismo, esiste la società multietnica, non esiste. Non esiste, non può esistere, soprattutto se in grandi numeri. Non può esistere, punto, lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo dai numeri dei reati, lo vediamo tutti i giorni, basta girare per le città. Ovvio che se vivi in un residence con le guardie all'entrata o in via Capalbio che non vuole immigrati, cazzo, lì magari non te ne rendi conto. Però questo è un altro grande cortocircuito della sinistra.
E un altro grande, secondo me, e sempre ritornando un po' dalla violenza, è quello rispetto alla loro storia violenta. Nel senso, tendono appunto a dimenticare o a mettere in secondo piano, però poi giustificano tutta una serie di violenze. Sempre ovviamente perché l'assunto dell'uccidere un fascista non è reato, sotto traccia, bene o male, rimane sempre. Quindi ancora adesso viene giustificato l'omicidio di Ranelli, per esempio, per cui... qui hanno, si sono opposte all'intitolazione di sale nelle scuole e cose del genere, quindi questa cultura di fatto, cultura, questa non cultura, diciamo, questo atteggiamento rimane, anche se appunto ufficialmente sarebbero non violenti, ma all'atto pratico quello che è stato non lo rinnegano.
No, non lo rinnegano, e ciò è stato, secondo me, sintetizzato perfettamente in una frase di Rossana Sandra, la giornalista di sinistra, direttrice, è stata direttrice anche dell'Unità, quando disse che la violenza, gli anni 70, sono l'album di famiglia della sinistra, perché loro derivano da questo, loro sono stati cresciuti a fare a violenza negli anni 60, negli anni 70, ma già prima, dal 43, poi, dal 43 in poi, se vogliamo fare un escursus un po' più lungo, ed è quello, e la rivendicano anche, però perché quando poi parlano la rivendicano anche. Sto parlando anche con Enrico, ieri al telefono, D'Alema in una trasmissione, Maurizio Costanzo, di qualche anno fa, rivendicò il fatto che lui a Villa Giulia tirava le molotov. Se lo facesse uno di destra, non so, che non so, mi viene in mente l'Oro Brigida, perché ho parlato dei treni, del treno, che diceva che andava a tirare il moro dove per strada, cioè benissimo, tra secola, cioè, morto proprio, capito, ha fatto lo scoppio della sua vita. Però ce ne andiamo, cioè, loro la rivendicano la violenza, perché fa parte veramente del loro album di famiglia, perché gli anni 70 sono stati morti da una parte all'altra, anche perché c'era anche uno scontro di strada e non da infami, a differenza di adesso, se vogliamo proprio dirla tutta. Però la violenza era da una parte e dall'altra, e nessuno diceva tu sei un violento, taci, tu sei un fascista, taci. Ci affrontavano. Cioè io ancora adesso, cioè per vedere la violenza, quanto è fattuale ancora, quanto è ancora insita nel loro DNA la violenza, io... un giorno sì, un giorno no, anzi un giorno sì, un giorno sì, mi trovo su Twitter, su X, scusa Musk, sempre se l'ho dato, Perché ci ha finalmente ci ha dato libertà, diciamo, di parola, a differenza di altri social network. Mi trovo Piazza Loreto con i corpi a piedi testa in giù, mi trovo uccidere un fascista non è reato, ancora soffia il vento, cioè tutte, tutti i miei post, tutte queste frasi qua, cioè questa non è violenza, queste sono minacce, cioè a chi sta facendo comunque lavoro di informazione di professione, cioè se questo lo scrivessero sotto, che cavolo ne so, un post di oddio non mi vengono in mente giornalisti, la Merlino, ok, Concita De Gregorio, cioè se scrivessero queste cose sotto al loro post, ne avrebbero un caso, un po' come hanno fatto con me, perché sono stata addirittura citata durante un'interrogazione parlamentare di Walter Merini, che farà quello che ha dato due volte in carcere da Cospito, ha parlato con i mafiosi, perché Cospito gli aveva detto prima ha parlato con i mafiosi, poi parli con me, e lui si è inchinato ed è andato a lavorare con i mafiosi. Questo personaggio qua ha avuto il coraggio di fare un'interrogazione parlamentare su di me, perché io secondo lui sono violenta, perché davo fastidio ai giornalisti di sinistra, suoi amici. Tra l'altro, una di queste cui io davo fastidio ho appena vinto la causa, perché lei aveva fatto un esposto in procura, la salutiamo tantissimo, anche perché non è che ci fermiamo qua, con il mio avvocato, che saluto chiaramente, Domenico Di Tullio, perché lei sotto, lo spoileriamo, sotto giuramento ha fatto falsa testimonianza, è quello gravino, eh? Comunque la salutiamo tantissimo. E sai, io la violenta, cioè io sono stata la violenza anche questa. Adesso vabbè, a me non mi vengono a picchiare sotto casa, io non sono Sergio Ramelli per fortuna. Adesso c'è un altro tipo di violenza, no? che viene fatta su personaggi scomodi, quelli che non ragionano con la loro testa, ed è quello di ghettizzarti, screditarti e poi anche correlarti in massa. Da me sono stata correlata in un anno da tutti quelli dello stesso circolino di sinistra, che adesso poi è andata molto male, perché sono stata assolta, perché il fatto non sussiste, io appunto un dito immenso, scusate la volgarità, e gli arriveranno anche altre, perché e questo è, no? Perché non sono mai stata né violenta né aggressiva, né non mi ha mai mancato di rispetto a nessuno. Chi mi minaccia di morte sui social, io al massimo lo prendo in giro, lo blocco, ma certamente non mi metto al suo livello. Se poi qualcuno vuole venire a dire qualcosa sul tuo caso, io lo aspetto sempre. Cioè, la cosa fantastica, no? Perché mi minacciano di morte, fanno i bulli, fanno di qua e di là. Ma se voi sapete dove io vado ogni settimana, quando sono in giro, ma perché non venite a dirmelo in faccia? No? Ma io non ho bisogno poi dei badanti, cioè faccia a faccia. E con queste persone qua gli fai buco e scappano, infatti non ho mai incontrato nessuno. Però anche questa è violenza, cioè anche queste querele intimidatorie, temerarie, anche questa è violenza, perché purtroppo per l'ordinamento italiano comunque tu spendi tempo, perché se il GIP, cioè il magistrato comunque di competenza te la fa passare, e purtroppo a me me le fanno passare tutte, comunque dopo tu devi spendere dei soldi e del tempo per difenderti. Però comunque anche se poi vieni assolta, comunque le spese te le pagano lo stesso, cioè l'avvocato, il tuo difensore te lo paghi comunque tu. Ed è giusto questo quando poi vieni assolta. Però purtroppo nel codice penale è così. Cioè quindi questi giocano anche su questo, anche nel colpirmi anche economicamente. Ed è pesante, cioè ed è pesante. È un po' quello che è successo con la proquisizione che ho avuto ormai 2 anni e mezzo fa, è proprio questa azione comunque combinata che ti vogliono comunque, te le buttano lì per farti desistere da quello che stai facendo, e secondo me è ancora una violenza ancora più vigliacca e peggiore rispetto comunque a tirarti due calci nel culo, perché questo è, perché se tu mi tiri due calci nel culo io magari posso rispondere e magari ci andiamo a darmi pari, questo invece è, sapendo comunque dove sta il potere in Italia, questa è un'arma, cioè questa è veramente una battaglia impari che io sto giocando contro queste persone. Però ce ne freghiamo, andiamo avanti, ecco, volevo rassicurare tutti.
Stiamo parlando di vigliaccheria, cioè, se ci siamo. Una dei modus operandi più usati negli ultimi anni, diciamo, è quello di mettere bombe. Tantissime serie di Catapound sono state bombardate, diciamo.
Allora, perché l'antifascista viene di notte, e questo diciamo che è un po', diciamo, lo stigma di questi ultimi 10 anni, no? Perché appunto di questa loro vigliaccheria loro non è, difficilmente ormai ti affrontano, diciamo, vis-à-vis in piazza, andiamo, ci picchiamo, no. Loro preferiscono venire di notte, ovviamente tutti con le cappucci, mascherine, no, perché loro sono, diciamo, loro sono i precursori delle mascherine, e metterti le bombe davanti alle sezioni, che è successo a tante sezioni di Casa Pound, della Lega di Fratelli d'Italia. E questa è violenza, anche questa è una violenza. E la violenza soprattutto quando poi va a finire quello, come è successo a Firenze, quando al secondo attentato di Navitardo è arrivato un artificiere per comunque gestire quella bomba, e gli esplose in faccia, ha perso un occhio e una mano. E questo è quello che succede negli attacchi vigliacchi, no? Che poi un innocente, un perfetto innocente, come un artificiere, un artificiere si è rovinato la vita. Questi due anarchici sono finiti, comunque sono stati condannati, ma poi ne è partita tutta una serie comunque di conseguenze partendo da quello. E una spirale comunque di violenze degli antagonisti, degli anarchici, che poi sono partiti da quello. Perché i loro compagni non dovevano essere condannati. Cioè non si assumono neanche la responsabilità di quello che hanno fatto. E quello è il punto. Perché io so, io faccio violenza, sbaglio, vado a finire in carcere, non dico ai miei amici di andarmi a, diciamo, a vendicare. L'accetto. Se io faccio violenza, so che posso finire in carcere e accetto la condanna. Con molto orgoglio, anche come se fosse quasi una medaglia, no? Se io credo in quella violenza che ho fatto. Loro no, loro fanno partire una spirale di violenze. E vanno comunque a inasprire tutto il contesto. Cioè, quando questi sono stati condannati a 2 o 3 anni, no? Che hanno rovinato la vita di una persona. Poi ci sono invece dei ragazzini, appena 18 anni, del blocco studentesco di Casa Pound in varie città d'Italia, che rischiano caro perché hanno fatto dei volantinaggi a scuola, senza nessuna violenza. Questi rischiano 12 anni di carcere. Per un volantinaggio a scuola durante il Covid, perché avevamo detto agli altri ragazzi di svegliarsi, di aprire gli occhi, e loro rischiano un articolo del codice penale che viene dato, è stato dato forse era qualche mafioso, che loro si sono limitati a entrare in una scuola e a fare un volantinaggio. Non hanno staccato nulla, perché la porta era aperta, non li sono entrati, hanno lanciato soltanto dei volantini. Cioè, questa è lo stato della giustizia italiana. Il preside di quella scuola chi è? È un ex esponente del PD, che invece che dire magari facciamo un'assemblea scolastica, ne ragioniamo, facciamo un confronto, ha preferito andare in procura. Questo anche. Cioè, il problema è anche la scuola. Il problema è anche la scuola che sta creando questo. Cioè, basti pensare, no? Minuto di silenzio per Giulia Cecchetti, benissimo che poi dia un minuto di silenzio perché doveva andare contro a Vallitara, è diventato un minuto di rumore. Ma perché non lo fanno per tutte le vittime donne di omicidio? Dovrebbero fare un giorno sì, un giorno no, praticamente, cioè no, ogni 3 giorni, cioè un omicidio di donna ogni 3 giorni. Potrebbero farlo per qualsiasi tipo anche di assassino, no? Qualsiasi colore esso sia. E invece non succede. Ed è questo, la violenza è anche quello dell'indottrinamento dei ragazzi a scuola. Quando i professori e i presidi dovrebbero essere completamente apolitici, che poi ovviamente hanno la loro ideologia, ma dovrebbero essere, e comunque il confronto a livello politico dovrebbe avvenire soltanto tra ragazzi nelle assemblee, ma i docenti e il presidente dovrebbero tenersi ben a distanza da questo, e invece no, e invece sono quelli in prima linea. Quando c'è stato ad esempio il volantinaggio su una scuola a Firenze, cioè tutto è partito, no? L'attacco squadrista di Azione Studentesca, giusto? Erano sì, che sono, vabbè, Fratelli d'Italia, Casa G, Cioè, è passato come attacco squadrista quello di sei ragazzi che hanno soltanto rivendicato il loro stare al mondo, che questo è, il loro diritto di esistere in questa terra, perché quando loro sono arrivati davanti a questo liceo, con i loro volantini tra l'altro blandi, e volevano fare un volantinaggio degli studenti, sono arrivati i gradassi rossi della scuola, sono usciti, gli hanno strappato i volantini in faccia e gli hanno dato gli spintoni. Questi hanno reagito, ma ci mancherebbe che dei ragazzini non reagiscano, e ci mancherebbe altro, che io da mamma, io non sono mamma, io direi cazzo, cioè, anche basta, no? Anche basta subire. Però è passato come attacco squadrista, quando il vero attacco questo è stato la libertà. È stata anche la Costituzione, loro che la prendono tanto come stella polare, no? Fanno la Costituzione. Io ho diritto a fare volantinaggio fuori da una scuola, ma non esiste nessun diritto che tu vieni a fare il gradasso, mi stracci i volantini in faccia e mi spintoni. Se poi reagisco è una reazione a una tua azione. Eppure no, e vi ricordate poi, no? Manifestazioni in tutta Italia, antifasciste con i sindaci, anche i sindacati in prima fila. Cioè, è una, cioè veramente, cioè, sono cose che uno ci va, cioè, pensarle, cioè, va veramente a male, perché non esiste. Per tutto non esiste che qualcuno, cioè, interferisca tra confronto tra ragazzini. Da che mondo in mondo i ragazzini dovrebbero comunque, no? Cioè, mia mamma cosa mi diceva sempre, a una certa età, cioè, non mi dire a piangere da me. Cioè, i fatti vostri ve li risolvete da voi. E non venire a piangere da me, risolveteli. Invece adesso i ragazzini di sinistra chiamano pure i sindacati.
Una cosa sicuramente interessante sul fatto della nostra esistenza, perché effettivamente viene più negato a noi di esistere. Stavo pensando, quando una delle cose che ci accusano di fare è quando noi giustamente onoriamo i nostri caduti, soprattutto della guerra, dicono che loro non hanno lo stesso valore degli altri, perché anche se sono morti combattendo per un'idea, ma combattevano per un'idea che per loro era male, quindi non doveva esistere, cioè loro automaticamente, secondo una visione malata sempre di questi signori, diventavano automaticamente portatori del male e quindi giustamente venivano schiacciati, un po' come per le foglie, cioè per loro di fatto noi non dovremmo esistere. Forse il problema base, il problema alla radice di tutto questo discorso è questo.
Allora, esattamente, no? Cioè, perché qualcuno deve assurgere, cioè deve stabilire che il fascismo è stato tutta merda e l'antifascismo, il partigiano è stato tutto invece un prato fiorito? È stata una guerra, ok? In quel periodo è stata una guerra civile, mica tanto, perché civile riguarda comunque tutti, diciamo, autoctoni che combattono tra di loro. Quindi non è stata una guerra civile, è stata una guerra di aggressione contro l'Italia, con poi dei complici sul territorio nazionale. Io la vedo così, ovviamente è una mia idea personale. Ecco perché devi mettere nel cestino 20 anni di una nazione. Non ha fatto neanche l'America con lo schiavismo. Adesso qualcosa cercano di fare, col cazzo in più, solo per tirare giù qualche statua sudista e tutto quanto. Però ci sono stati paesi che hanno fatto ancora peggio, no? Tanti. E ci sono paesi che lo stanno facendo ancora peggio. non mi sto riferendo a Biancazzurro che non è Lazio, però comunque no, che stanno facendo un genocidio, ci sono paesi che hanno fatto dei veri genocidi eppure nessuno ha mai detto niente. Ci sono genocidi che dopo 100 anni, 120, 110, per molti stati ancora non esistono, come il genocidio degli armeni, ad esempio. L'Holodomor è stato, soltanto l'estate scorsa, è stato riconosciuto come genocidio dall'Italia. Ovviamente per altre, diciamo, per un'altra cosa che è successa, ecco. Però non è mai stato riconosciuto dall'Italia ed è stato un genocidio. Persone lasciate morire di fame, bambini lasciati morire di fame. Adesso c'è un altro genocidio in corso, ma guai a dirlo, perché forse i bambini palestinesi non hanno il diritto di vivere, no? Come sono stati appunto i bambini armeni e i bambini ucraini. E c'è questa cosa, no? Che purtroppo è così, chi vince la guerra ha sempre ragione. Per vedere istituzionalizzate le foglie, quindi con una giornata commemorativa, abbiamo dovuto aspettare. Non si sa ancora bene quante persone sono morte nelle foibe e non si saprà mai, perché comunque è difficilissimo trovare cadavere nelle foibe, soprattutto quando poi la ricerca è stata tardiva. E non si sanno ancora bene, alcune foibe non sono neanche ancora state trovate. Però di quali buoni, 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 no? Di quelli che fanno ancora i buoni adesso. Io vorrei ricordare soltanto una scena. Quando un treno stava arrivando con gli esuli istriani, fiumani, dalmati, e i buoni versarono il latte che era destinato ai bambini sui binari del treno. Ecco, questi sono i buoni, buoni, buoni. Che poi dicevano che gli esuli non sarebbero mai diventati dei veri italiani. Io credo che erano molto più, all'epoca erano molto più veri italiani questi, che si sentivano, che erano disposti anche a morire per la loro bandiera rispetto a questi che magari per 2 anni si sono nascosti sulle montagne o nelle cantine. Sì, hanno fatto bene.
E la passione che ti brucia, nel piazzale quelli come noi.